Niente, benvenuti a questa presentazione e sono molto contento nel presentarvi questa nostra iniziativa che però penso che ormai abbiate avuto modo di guardare. Direi che siamo avvolti da questa, dalla nostra iniziativa, dalle foto che abbiamo fatto e come sapete dal materiale che abbiamo prodotto che è un libro e il catalogo di questa mostra. Però voglio sottolineare che siamo particolarmente contenti di avere due ospiti che invito da sfruttare, direi, da spremere quanto più possiamo, perché sono due grandi esperti e appassionati di foto. Sto parlando di Michele Smargiassi, che è giornalista della Repubblica e che è uno studioso. È uno studioso della, possiamo dire, dell'ambiguità della fotografia, possiamo dire una cosa del genere?
Sì.
E poi abbiamo Adolfo Bignemi, che è uno dei più grandi storici della fotografia in Italia, proprio della fotografia come fonte storica, e è curatore di tutto l'apparato iconografico, mi pare, dell'Istituto Nazionale di Storia del Movimento di Liberazione in Italia, e che quindi sono qui per affrontare quello che è, diciamo, l'aspetto iconografico, le difficoltà che abbiamo avuto. Io vorrei dire una sola cosa rispetto alle fotografie, che molto probabilmente la novità di questa ricerca, le novità, forse sono due le cose che caratterizzano. Una è il fatto che lo stimolo ci è venuto da, come dire, da due organizzazioni che operano in Etiopia, due onlus umanitarie, e direi che a me piace molto pensare che una volta tanto ci siamo messi a fare una ricerca su una situazione, l'esperienza coloniale italiana nel Corno d'Africa, dove abbiamo dei cittadini di Modena che stanno lavorando e che ci hanno chiesto di ripercorrere la storia proprio del posto, del rapporto fra loro e il posto dove lavorano. Ci hanno chiesto quindi una riflessione civile su un posto dove siamo andati molti anni fa, non a portare quello che stanno facendo oggi, cioè solidarietà e aiuto, ma a portare distruzione, a portare una civiltà violenta, a portare una legislazione razzista, a togliere l'indipendenza. Ricordiamoci che Mussolini ha creato il suo impero disfacendone un altro, che era l'impero millenario. E mi piace, insomma, che lo stimolo, che l'obiettivo, una volta tanto, no? In genere si fa una ricerca per motivi narcisistici, per discorsi accademici, perché non c'è arrivato nessuno. Mi piace che questo stimolo sia venuto da un'organizzazione di solidarietà. L'altra cosa originale è che, credo per la prima volta, poi chiederemo a Bignemi, che è, possiamo dire, il pioniere di iniziative di questo tipo, che fin dall'82 ha allestito mostre riccamente illustrate su questa esperienza, relative alla sua zona e le esperienze di i suoi concittadini di Novara che erano stati in questa esperienza coloniale, nella nostra guerra per l'impero. Ecco, la novità è che abbiamo fatto un censimento pubblico, abbiamo chiesto alla gente di partecipare, di guardare nei cassetti, di tirare fuori le loro foto, di darci una mano, e sono arrivate molti contributi, e chiederei a Chiara Dall'Olio di raccontarci di questo censimento col quale abbiamo avuto a che fare.
Sì, il censimento è partito nella primavera del 2006, quando è stato chiesto ai cittadini modenesi di portare al fotomuseo quello che avevano di appunto immagini, ricordi, testimonianze anche scritte dell'esperienza in Africa orientale italiana. E direi che la risposta è stata sopra, abbondantemente sopra le nostre aspettative. I modenesi sono stati molto sensibili e hanno portato veramente tanto materiale, tante fotografie che la prima impressione, i fondi fotografici che ci sono arrivati sono più di 50, poi ce ne sono altri solo documentari anche, o con raccolte di giornali dell'epoca, quindi un totale di una ottantina di persone o famiglie che hanno comunque partecipato a questa richiesta. L'impressione principale che abbiamo avuto tutte le volte che le persone sono venute a portarci le foto è che avessero voglia di tirarle fuori dai cassetti, avessero voglia di che queste storie venissero raccontate, sia quando erano i diretti protagonisti di quell'episodio, per cui c'è ancora qualche reduce, insomma qualcuno che si ricorda direttamente, sia quando si trattava dei figli o dei nipoti. E quindi questo ci ha fatto sicuramente anche molto piacere, perché abbiamo capito che c'era voglia e quindi c'era interesse, c'era un grande interesse dietro a questi argomenti che erano rimasti forse per un po' troppo tempo dentro al cassetto. Le immagini che sono state selezionate e poi nella mostra e poi nel catalogo sono solo un estratto, sono veramente diverse migliaia le immagini arrivate e molte erano in condizioni anche di conservazione un po', insomma, erano veramente messe un po' male. E questo a testimonianza del fatto che erano fotografie fatte e sviluppate in Africa e poi dopo portate dietro durante gli spostamenti e spesso con le didascalie scritte dietro, con i commenti che ai nostri occhi a volte sembravano anche un po' così, a volte quasi razzisti, però facevano tutto parte dell'epoca. Molte anche le vicende, forse quelle più particolari, per cui alla fine anche personalmente mi ero affezionata di più, anche di qualcuno che era andato, tantissime le fotografie dei militari, però anche fotografie di qualcuno che era andato con spirito imprenditoriale, proprio per vedere se era possibile impiantare delle industrie piuttosto che degli allevamenti, e quindi cominciare un vero e proprio colonialismo, come noi siamo abituati a pensarlo forse solo nei confronti degli inglesi che sono riusciti a portare questa industrializzazione. E poi spesso nei memoriali si legge poi il dispiacere, perché questa esperienza è stata poi è stata interrotta dalla perdita dei territori. E un'altra cosa che ci ha fatto molto piacere ricevere sono stati anche i memoriali. Spesso insieme alle fotografie sono arrivate anche i diari scritti che raccontano le stesse fotografie che ci siamo trovati poi a scegliere. E sono state esperienze anche quasi toccanti, a volte di leggere proprio tutta la storia di queste persone. E sicuramente l'altra particolarità di cui poi parleranno immagino ampiamente dopo è il fatto che si è trattato al 99% di fotografi amatoriali, quindi sono foto magari non di una qualità eccelsa, un po' mosse, un po' sfocate, un'inquadratura magari poteva essere non perfetta, però sono foto di persone che avevano preso in mano la macchina fotografica forse per la prima volta. C'è solo l'esempio di un professionista che era Arrigo Goldoni e le sue fotografie si notano, sono diverse rispetto agli altri, sono fotografie fatte anche per la propaganda. Però non per questo le altre fotografie sono meno importanti, anzi ci rendono veramente la temperatura quasi di quella che è stata la vita durante la conquista dell'Africa orientale. E Quindi sicuramente un grazie enorme a tutti i modenesi che hanno contribuito a questa iniziativa, senza i quali non si sarebbe potuto fare nulla. E poi man mano scorrendo le immagini magari verranno fuori altri spunti. Insomma.
C'è da dire che abbiamo avuto un rapporto molto forte con questo lavoro, abbiamo avuto dei casi di affezioni. Io posso dire che è stato un piacere parlare con i reduci, con reduci come Giuseppe Orio o con Enzo Gorrieri, o parlare con i parenti, la figlia di Pierluigi Ranaggi, che è un altro dei nostri fotografi che molto hanno dato. Prima però di entrare nel merito di quello che vogliamo fare oggi, cioè capire, forse queste sono le domande, intanto ragionare su cos'è la fotografia come fonte storica, ma questa fotografia come fonte storica, cioè così preparo i nostri, e soprattutto possiamo fare un discorso, cioè noi sappiamo che c'è una fotografia ufficiale, una fotografia luce, c'è una fotografia fascista onnipresente che produce, distribuisce immagini, quindi ci dà un'immagine ufficiale della guerra, e poi sappiamo che ci sono per la prima volta dei soldati fotografi di massa, no? Perché questa è una delle prime guerre in cui i soldati si portano una macchina fotografica che costa poco, hanno la possibilità di svilupparla, si arrangiano, hanno qualcosa, delle immagini che sono portatili, che non devono passare come le lettere attraverso la censura, no? Per andare a casa. E quindi l'altra domanda è, queste fotografie private, queste immagini private della guerra, ci raccontano un'altra verità rispetto a quella ufficiale, a quella raccontata da Luce? Questa è la cosa su cui prepariamo i nostri. E poi cerchiamo di vedere con qualche esempio che tipo di problemi abbiamo trovato. Però prima di affrontare questo discorso iconografico, volevo anche ricordare il resto del lavoro che è stato fatto su archivi, sulla stampa locale, sull'archivio centrale di Stato. E volevo chiedere a uno dei nostri collaboratori, che ha scritto due, secondo me, saggi molto interessanti e belli su Modena come fronte interno ai tempi della guerra per l'impero, volevo chiedergli due cose, che ci raccontasse due cose sulla specificità che ha potuto trovare in questa Modena fascista.
No, allora io mi sono occupato essenzialmente di storia economica, quindi dell'aspetto storico-economico, perché io sono studioso di storia economica. In particolare ho, diciamo così, studiato due aspetti che non sono...
C'è la mesci, vieni poi qua.
Ho studiato in realtà due aspetti fino a questo momento un po' trascurati, ovvero sia l'Istituto di Patologia Coloniale e l'avventura degli operai. L'Istituto di Patologia Coloniale essenzialmente è stato poco valorizzato dalla storiografia, dalla storia e storiografia locale, è stato identificato come un organo fascista ed è stato per questo motivo dimenticato. Io naturalmente non mi dilungo perché ho comunque scritto il saggio, fatto sta che dal punto di vista delle fonti la cosa importante è che si pensava che fossero sparite sotto un bombardamento, invece si sono recuperate le fonti storiche di questo istituto, e che dimostrano invece che ha lasciato un'eredità molto importante, un'eredità sia materiale, perché i reperti di questo istituto sono attualmente conservati in un museo universitario di Modena, eredità anche dal punto di vista spirituale e dal punto di vista medico-scientifico, perché non esiste più l'Istituto di Patologia Coloniale, ma esiste la clinica delle malattie tropicali, ex clinica delle malattie tropicali, che adesso sono malattie infettive, al Policlinico, che è sostanzialmente un prolungamento, un'eredità scientifica vera e propria di questo istituto. Quindi non è vero che sia sparito, sono rimaste le tracce anche dal punto di vista concreto. L'altro aspetto, l'altro saggio su cui mi sono dilungato è quello degli operai, e quindi un aspetto tutto sommato molto trascurato. I lavoratori, ma i lavoratori non quelli che andavano a fare grossi affari, che tentavano una vita imprenditoriale come accennato Chiara prima, ma coloro che andavano sostanzialmente a sbarcare in un ario, che andavano a fare, erano disoccupati qui e quindi andavano a fare l'operaio in Africa. E anche qui ho cercato, da storico economico, di guardare sia l'aspetto qualitativo che quello quantitativo, ovvero sia quanti più o meno operai modenesi sono andati e soprattutto la relazione che aveva con la situazione interna modenese. Che è una relazione molto importante, perché la provincia di Modena era all'epoca una provincia che soffriva moltissimo di disoccupazione. Uno dei criteri principali con cui venivano spediti operai in Etiopia era il tasso di disoccupazione in rapporto alla popolazione di una singola provincia. E fatto sta che Modena, pur essendo poco caratterizzata normalmente da immigrazioni, è una delle cinque province che più ha contribuito all'emigrazione operaia in Etiopia. Quindi da questo punto di vista siamo stati fortunati, perché anche le testimonianze storiche che si sono trovate in archivi, tutto sommato conosciuti, ma erano inediti, perché fino a questo punto nessuno si era molto interessato a questo argomento, e sono fonti sostanzialmente usuali per la storia economica contemporanea, cioè gli archivi di Stato e gli archivi comunali. Io non voglio tediarvi ulteriormente, anche perché abbiamo due relatori molto estremamente interessanti e illustri, per cui chi voglia approfondire gli aspetti, ho scritto apposta due saggi, siete invitatissimi a leggerli sul libro. Io finisco qui e lascio la parola ai nostri invitati.
Sì, le domande, anzi, ecco, forse dopo penso sono benvenute.
Beh, magari facciamo.
Sono benvenute, anche spero che poi dopo
facciamo
contribuiate.
Facciamo la fine del giro, magari, così.
No, adesso subito.
Ho letto i saggi sull'istituto delle malattie coloniali. E mi interessa una cosa: i materiali del museo.
Sono nel museo di anatomia. Uh-huh. Erano i materiali di quello che all'epoca si chiamava il museo coloniale. Era il museo dell'istituto di patologia coloniale. Erano, in realtà, dire cos'erano è un po' difficile, perché aveva il presidente responsabile di questo istituto, che era Franchini, raccoglieva di tutto. Quindi si va dal vetrino col batterio, e quindi sostanzialmente che si può vedere solo con il microscopio, a invece raccolte di tipo botanico, a raccolte di animali, perché gli agenti diffusori di malattie potevano essere le zanzare, potevano essere le mosche, potevano essere vermi, potevano essere animali, e quindi anche questi sono stati tutti raccolti. Poi Franchini aveva una rete sparsa per il mondo e gli rimandavano direttamente i suoi colleghi, i suoi ex allievi, per cui c'è moltissimo materiale di questo
esiste
tipo.
Esiste un elenco di questo materiale?
Certo, esiste, perché l'hanno voluto separare appositamente, si chiama Collezione Franchini, quindi è facilmente individuabile, basta chiedere al responsabile del museo di anatomia, dell'istituto di anatomia e biologia, come si chiama, adesso non mi ricordo esattamente come si chiama, ma è quello in via Berengario, tanto per essere chiari.
Scusa, un'altra cosa, io ho letto non tutto il libro, ma ho letto insomma fino a un certo punto, e sono arrivato appunto all'istituto di anatomia dove tu avevi nel tuo articolo anche dato un giudizio abbastanza lusinghiero dell'approccio che Franchini aveva avuto, diciamo così, anche verso le culture, la cultura medica indigena, insomma, le erbe sì, locali, queste cose qua. Ecco, quindi chiedevo se potevi specificarmi un po' meglio questo.
Sì, in realtà lui voleva fare un vero e proprio, la sua idea era quella di fare un istituto dentro l'istituto, ed era un istituto di medicina indigena, è rimasto in pratica un progetto, perché aveva un collega che voleva specializzarsi in questa cosa, un suo ex allievo, e che sarebbe diventato il direttore di questo centro. In realtà, quanto Franchini fosse interessato per spirito personale, scientifico, oppure anche proprio perché in realtà Franchini poi era fascista, aderiva all'idea fascista, e quindi non si sa bene se lo facesse per un motivo scientifico, perché in realtà nelle soluzioni mediche indigene spesso si potevano trovare anche cose, spunti per la medicina dell'epoca, oppure volesse dimostrare in qualche modo la superiorità della medicina occidentale, di cui lui era assolutamente convinto. Però quello che io ho sottolineato è che purtroppo la figura di Franchini è stata appiattita ed era visto come un sostenitore della superiorità della razza, e in realtà appiattirla così non è giusto, perché lui dal punto di vista professionale aveva tentato invece di valorizzare, non si sa in realtà il fine, però il tentativo di valorizzazione della medicina indigena, e quindi il capire che da culture da un tipo diverso di cultura si poteva ricavare qualcosa di utile anche per la cultura occidentale, l'idea c'era. Sono soprattutto raccolte di testimonianze dai capi indigeni, ovviamente, e quindi raccolte poi delle medicine di cui parte sono al museo.
Potete rispondere, noi guardiamo un po' di foto insieme.
Non so, posso magari dire un paio di cose su questa vostra esperienza, cioè che mi sembrava magari così interessante, in modo brevissimo. Mi devo complimentare innanzitutto per l'iniziativa, che è di grandissimo interesse, e soprattutto perché proprio questa sensazione è la prima volta che si tenta di affrontare l'analisi di questa vicenda, cioè della vicenda coloniale, a partire non soltanto da materiali che possono essere trovati sul territorio, ma proprio analizzando, diciamo, il rapporto di una comunità, cioè di un gruppo, di una città, di un gruppo di persone con questa vicenda storica, che è una vicenda di particolare rilevanza. Io stesso nell'82, quando avevo fatto il lavoro sulla guerra d'Etiopia, in realtà mi ero mosso su materiali che avevo trovato sul territorio, ma non mi ero posto, non era nelle mie forze allora il fare il lavoro che avete compiuto voi, cioè dico di questa raccolta sistematica sul territorio, cioè dico di questo coinvolgimento. Quindi devo dire che da questo punto di vista, cioè, anche le mie analisi soffrivano, si sono orientate su una serie di binari di ricerca diversi da quelli vostri. E qui dico l'esperienza locale non si riduce sicuramente nei confini geografici, ma assume così un carattere di emblematicità, cioè questo approfondimento rispetto alla vicenda anche degli operai che vanno a lavorare in colonia, cioè è un aspetto che è stato profondamente trascurato dalla storiografia, cioè una sorta di vuoto, cioè si è sempre detto sì, ci sono state queste persone che andavano a lavorare, però un livello di analisi come si è iniziato a compiere qui, dico, non lo si era ancora fatto. Quindi direi che questa è una rilevanza, cioè una peculiarità della vostra esperienza. Poi sicuramente i materiali confermano, forse dal punto di vista della produzione, diciamo, della documentazione, le cose che, ad esempio, io guardando questi materiali, le cose che avevo già trovato nell'82, però è chiaro che questi materiali vengono contestualizzati in una situazione completamente nuova, e questo è irrilevante, questo è l'aspetto, diciamo, importante che consente alla fotografia di diventare un documento storico, cioè quindi di diventare un elemento di informazione, di costruzione, di lavoro storiografico. La vicenda coloniale, la vicenda del 35-36, ma diciamo sostanzialmente la vicenda che inizia nel 35 e che si conclude nel 41, perché poi è la vicenda dell'impero, cioè, insomma, quindi è un arco cronologico ben particolare, ben significativo, è molto importante nella vicenda nazionale, cioè questa guerra è una guerra dove è una sorta di piccolo laboratorio, di laboratori sul piano delle tecniche della comunicazione, della propaganda, perché si impiantano dei sistemi di rapporto tra il potere politico e la realtà nazionale assolutamente nuovi, cioè nulla a che fare con l'esperienza della propaganda della Prima Guerra Mondiale, un qualche cosa di completamente nuovo. dal punto di vista dell'immagine c'è da dire questo, è veramente in assoluto forse la prima guerra che a livello mondiale viene fotografata in modo così massiccio, cioè in modo così, così ampio, di massa potremmo dire, e soprattutto una guerra che vede proprio dal punto di vista della produzione delle immagini anche un'elaborazione di strategie da parte dello Stato, da parte del potere politico. Nella vicenda italiana è di sicuro la guerra più fotografata, le guerre successive, la Spagna, le varie campagne della Seconda Guerra Mondiale non hanno assolutamente in termini di comparabilità una produzione di immagine analoga a quella che si realizzò tra il cioè anche soltanto se consideriamo soltanto il periodo ottobre, cioè estate 35 estate 36, cioè l'arco di preparazione e di sviluppo della guerra. Quindi direi che questa è una degli elementi di peculiarità rilevantissimi che rendono proprio questo momento dell'esperienza coloniale un qualche cosa di grandissimo interesse e direi anche di grandissima attualità, perché questa guerra, cioè e questa vicenda diciamo del rapporto dico, con l'esperienza così della costruzione dell'impero, con l'esperienza coloniale, è stata anche curiosamente gestita nella memoria nazionale con modalità molto diverse. È una guerra che ha conservato a livello diciamo di massa delle persone che hanno partecipato una continuità di memoria molto, molto forte, cioè una presenza anche molto forte che assolutamente non si è sovrapposta, cioè, ai percorsi della memoria ufficiale. Cioè, questa è una guerra che ha avuto, in termini di memoria ufficiale, degli andamenti curiosissimi. Tra il 35 e il 45, intorno a questa guerra, c'è un livello anche ufficiale di informazione notevole. Si dicono tantissime cose. A partire dal 45 c'è una sorta, in termini di memoria ufficiale, di rimozione di alcune problematiche, di alcune cose che vengono cacciate. Bisognerà aspettare gli anni 70 perché si riesca a riaprire, cioè una discussione serena, cioè una discussione più distesa su queste tematiche. E mi riferisco, cioè uno per tutti, che forse era l'argomento sembra l'argomento nevralgico, cioè dico ad esempio la questione della durezza, cioè dello scontro militare e dell'uso ad esempio dei gas. Ecco, se noi andiamo a leggere la memorialistica pubblicata tra il 37 e il 40, ma pubblicata non in ambito accademico, quindi una memorialistica che nessuno leggeva, cioè quella pubblicata dai grandi editori, Mondadori, le grandi case editrici di allora che pubblicarono le memorie di tutti i grossi protagonisti, dei grossi vari personaggi che avevano in una misura o nell'altra avuto un ruolo in questa guerra. Ecco, all'interno di queste memorie noi troviamo esattamente tutta una serie di informazioni che a un certo punto dal 45 in poi ci vengono negate. Cioè l'uso dei gas viene ampiamente dichiarato in questa memorialistica da più persone, ma in termini espliciti si racconta, si dà anche una giustificazione dicendo ma aveva una natura di tipo difensivo, in fin dei conti ci si trova di fronte a un avversario che era crudele, cioè si trova una mera giustificazione, ma non si nega mai un evento, cosa che invece è accaduta perché se vi ricordate, se qualcuno di voi ricorda il dibattito avvenuto ancora negli anni 60 in cui si diceva ma no, assolutamente, noi usati gas, mai usati gas in questi territori, che è un assurdo, cioè, dico, perché c'erano non i documenti d'archivio che parlavano di queste cose, ripeto, una produzione di memorialistica edita stampa che era di accesso comune. E comunque, diciamo, l'esito, cioè a livello popolare, cioè a livello di persone che avevano partecipato a questa guerra, la conoscenza di questi fatti non era assolutamente sconosciuta, tant'è che nelle foto di moltissimi soldati si ritrovano immagini che si ricollegano a eventi di questo tipo, i gas, la rappresaglia indiscriminata, cioè qui ci sono molte foto di esecuzioni di patiboli, fucilazioni, cose di questo genere, quindi nulla, nulla, di, cioè nulla veniva negato, diciamo, alla conoscenza. E quindi abbiamo un po' questo duplice percorso, io credo, di memoria, che mi sembra importantissimo. E credo che oggi, cioè, questo però si tratta veramente, cioè, di questa divaricazione, che non è una sorta di equivalente della memoria divisa che caratterizza, che so, dico, le vicende i ricordi della guerra tra il 43 e il 45, dove c'è da una parte il fascista repubblichino, dall'altra il partigiano, che hanno due memorie diverse degli eventi, che, cioè, qui siamo proprio in un ambito completamente, completamente diverso. E allora questo, per lo storico, direi, è un terreno di grandissimo interesse, cioè, dico, lo scavare, il lavorare intorno a questi materiali. Quindi io credo che questo vostro rilancio di queste tematiche sia molto, molto importante, cioè molto rilevante da questo punto di vista. Poi ritornerei, magari, guardando le immagini, su questo discorso di immagine privata, l'immagine pubblica,
un po' queste cose. Una domanda da farti, per quello che hai detto, se mi permetti. Dunque, facendo anche un paragone, no, fra quella che è stata la mostra che hai curato tu nell'82, no, con quel titolo del catalogo Sino Padroni del Mondo, e la nostra, ho visto che, per esempio, per quel che riguarda noi, le cose che sono venute fuori, i memoriali e le fotografie, non c'è traccia di una conoscenza dell'uso dei gas, per esempio. Vediamo, sì, e lo vedremo anche adesso, la cognizione di star facendo delle cose, insomma, anche di repressione violenta, come vedremo, insomma, tutti i soldati si portano, bene o male, nella tasca, insieme al tema più usato, cioè faccetta nera, si portano un pezzettino dell'orrore di questa guerra, no? Si portano foto macabre, corpi mutilati, bombardati, lescicati, mal ridotti, non c'è traccia di memoria o di qualcuno che in una didascalia o in una notazione o che parli dell'iprite o degli altri gas letali. In unico caso, però, che non verificabile secondo me, che è un reduce, non è qui adesso, Enzo Gorrieri, persona lucida di 94 anni, che dice che sì, ne aveva forse sentito parlare in certi circoli, però sospetto, perché la figlia, che ha curato anche le sue memorie, ha detto me l'ha tirato fuori adesso. Quindi, mentre invece nel tuo caso, mi ricordo almeno in un paio di foto, in una c'era la foto di uno devastato dal bombardamento, ma anche lì dalla foto non puoi capire, ma tu avevi dedotto la conoscenza dalla notazione, che mi pare ha scritto l'iprite, no? Tutto, sì, attaccato, no? Sì, che era l'espressione, e poi dalla foto di uno di queste bombe, no?
Sì. Uno di questi bidoni che era sistemato lì lungo la strada verso...
Secondo te i soldati sapevano, cioè c'è una grossa
opera? Anche perché, cioè, a me è capitato di trovare nella memoria l'accenno a questo tipo di... cioè all'utilizzo di questo tipo di materiale. Di recente mi è accaduto di visionare del materiale privato prodotto da un aviatore, dove c'era proprio il caricamento dell'iprite sugli aerei per i bombardamenti, con il fatto che queste persone, cioè, ecco, i figli, cioè questa persona ormai morta da parecchi anni, era una persona che era morta durante la guerra, cioè perché poi durante la seconda guerra mondiale lui come pilota muore in un combattimento aereo, cioè pilotava un bombardiere, viene abbattuto nel 40, all'inizio del 43, nella zona delle isole del Dodecaneso. E questa persona, ci sono queste foto del caricamento delle bombe, e i figli che le conservavano me le hanno mostrate con una certa reticenza, perché dice: ma dice, siamo quasi convinti, cioè non vorremmo far vedere queste immagini perché, insomma, sono così, ma questi sono argomenti molto delicati. Poi percepivo quasi che ci fosse, non so, quasi la convinzione che il loro genitore fosse stato uno dei pochi ad aver usato queste armi, per cui era, dice, perché dobbiamo scaricare sulla memoria di nostro padre questa responsabilità. Al che io gli facevo appunto notare, dico, guardate che Cioè, adesso si sanno i numeri, cioè si conoscono dai documenti saltati finalmente fuori dagli archivi militari, si conoscono esattamente i quantitativi di uso dei vari gas, dall'iprite ai vari vescicanti e cose di questo tipo utilizzati. Dico, però queste cose erano state abbondantemente scritte nella memorialistica, e citavo appunto questa memorialistica degli anni 30. Dico, quindi non stiamo, anzi addirittura se si va a vedere la pubblicazione di documenti ufficiali che fanno gli stati maggiori dell'esercito sull'occupazione coloniale, si danno informazioni anche abbastanza dettagliate sui quantitativi di questo materiale impiegato in combattimento. Quindi probabilmente, dico, sarà magari una sorta, ecco, da questo punto di vista, ad esempio, io notavo che a me non era mai accaduto di trovare un certo tipo di immagine. Ad esempio qui tra il vostro materiale ho notato la presenza di queste due, di sicuro una, ma potrebbero essere due, immagini di un indigeno che viene fustigato.
Dopo le vediamo. Le vediamo.
Ecco, poi le vedremo. E si tratta probabilmente della punizione corporale di un ascaro. C'è da notare questo, cioè se vogliamo, cioè dico la cosa, quando ho visto queste immagini, dico, la cosa mi ha fatto un po' sorridere successivamente, perché tra i materiali che vengono mandati a Ginevra alla Società delle Nazioni per denunciare la crudeltà degli etiopi, degli abissini nei confronti della popolazione, c'era proprio, ed era documentato con un'immagine fotografica, l'utilizzo di esecuzioni pubbliche di fustigazione di indigeni, per cui diventa, cioè, paradossale questo fatto che si ammette poi all'interno del proprio apparato il ripetersi di queste cose che erano state denunciate come esempio della barbarie del nemico, insomma, ecco, cioè, dico, quindi questa cosa mi aveva un po' fatto sorridere. Comunque poi vedremo queste, ecco, io ad esempio questo tipo di immagine non l'avevo mai riscontrata. Cioè, ecco, il problema che crea una guerra che è stata documentata fotograficamente in questo modo, in cui si è confuso moltissimo il materiale prodotto in forma, diciamo, ufficiale, cioè il materiale che è stato prodotto, diciamo, dagli organismi che dovevano realizzare fotografie e che quindi poi le divulgavano, e il materiale che produceva il privato, cioè le fotografie scattate dal singolo soldato. L'intreccio di questi due materiali riportati a casa e mescolati senza fare una distinzione, cioè, crea dei problemi enormi dal punto di vista metodologico, perché avviano un lavoro di comparazione su questi materiali che è enorme ed è faticosissimo. Che purtroppo, ecco, ho avuto l'impressione, cioè, anche negli ultimi anni, nonostante si siano molte volte rilanciati questi argomenti, vedo che non molti si sono cimentati su questo argomento, proprio perché è un lavoro di una fatica mostruosa e non sempre produce dei risultati così eclatanti, per cui è più facile magari andare a scartabellare un po' di carte e trovarci la notiziola curiosa che non star lì a ragionare sulle singole immagini. Per cui questo discorso della comparazione, della collocazione anche cronologica e della contestualizzazione geografica delle immagini, molte di queste immagini magari sono state scattate non tra il 3 di ottobre del 35 e il 9 di maggio del 36, diciamo i termini cronologici ufficiali della guerra, ma nei mesi, negli anni successivi, fino al 41, quando si perde il territorio, perché anche in questi anni successivamente si continuano a combattere, si continua a uccidere, si continuano a bruciare villaggi, si continuano a compiere atti di guerra anche drammatici. Cioè, ecco, molto di questo materiale si intreccia, è mescolato, e però fa una bella differenza il trovare un'immagine che è stata realizzata tra il 35 e il maggio del 36, un'immagine realizzata dopo. Ma anche perché se trovo dei morti dopo, significa che questa è una dimostrazione di quanto ci fosse un'attività di guerriglia, di reazione, di non accettazione della dominazione italiana e tutte queste cose. Prima poteva essere un'immagine ripresa al termine di un combattimento, cioè, quindi avere nature che sono completamente diverse.
Vuol dire,
ma sì, volevo approfittare. Allora, intanto, io non sono uno storico, semmai sono uno storico mancato. No?
Sei stato presentato, sei stato presentato come uno studioso.
Ah, no, non sono neanche tanto studioso. Diciamo che io ho cominciato a guardare figure e figurine quando ero piccolo e non ho più smesso. Quindi, ma questo mi dà mi ha insegnato alcune cose, cioè che le figure, in particolare le fotografie, sono traditrici. Sono, tu lo sai perché ti ho riempito la testa questa,
sì,
cosa. Sono, e soprattutto, e quando anche non sono traditrici e mentitrici, sono molto reticenti, cioè per farle parlare bisogna fargli molte domande, fargli quelle giuste, alcune di quelle sono quelle. E allora io qui vorrei provare a dire, da guardatore di fotografie, quali domande secondo me si possono fare a queste immagini, perché la cosa più semplice e più sbagliata, fatta da molti, anche in molte storie fotografiche attualmente in commercio, che pretendono di far parlare le immagini e poi invece parlano, non parlano, è credere che la fotografia sia una cornice, una specie di finestra magica alla quale ci possiamo affacciare e vediamo il passato, grazie allo stregone fotografo, che però e da lì poi quello che vediamo, pensiamo che quello che vediamo dentro la cornice della fotografia, i particolari, i dettagli, le cose, sia tutto quello che può dirci la fotografia come fonte storica. In realtà la fotografia possono dirci molto di più, però appunto vanno fatte alcune domande precise e bisogna cercare di trovare il più possibile le risposte. Molto spesso non si trova, dobbiamo sapere chi è il fotografo, non solo chi nome, cognome, ma e periodo, data, ma anche qual era la sua cultura dell'immagine. Dobbiamo sapere perché ha scattato quella foto, intanto come l'ha scattata quella foto, quando, dove, con che strumenti, quali limiti gli ponevano i suoi strumenti che aveva per fare certe immagini e non farne delle altre, quali limiti aveva di altro tipo, censure, imposizioni, limiti tecnici, eccetera. Bisogna sapere perché, chiederci perché ha scattato quelle foto, con che intenzione, cosa voleva farne, che utilizzo pubblico, privato, eccetera, che utilizzo davvero ne ha fatto, poi è riuscito a farne, album, spediti in famiglia, le ha date qualcuno, che utilizzo hanno fatto altri delle sue foto a sua insaputa, sono uscite da quegli album, sono finiti in dei libri, sono finite, come quelle foto sono arrivate a noi, in questo caso lo sappiamo perché è stata... Allora, tutte queste domande, una volta fatte tutte queste domande, secondo me le fotografie, queste fotografie possono dirsi molto di più. Alcune cose che io, alcune risposte che mi sembra di avere da guardatore, ripeto, io, di queste foto. Allora, questi sono fotografi appunto non ufficiali, sono fotografi amatoriali, abbiamo detto, sono i soldati Kodak, i soldati con la macchina fotografica in tasca. Non erano in realtà i primi soldati ad andare in guerra con la macchina fotografica, proprio... In queste sale, qualche anno fa, era Santa Margherita, ma organizzato da questa istituzione, ci fu la mostra delle fotografie dell'ufficiale medico Messerotti Benvenuti, che era un modenese nella Cina, mandato nella spedizione italiana di repressione della rivolta dei boxer in Cina nel 1901, e lui comperò una macchina fotografica, ma non solo, poteva essere un originale. In realtà nelle sue lettere si legge che molti avevano le macchine fotografiche, no? Che dice che un passo della nostra lettera dice non si sente altro che trick track, poi tutti però vengono a chiedere di svilupparmela a me, perché sono io l'unico che ha le bacinelle e gli acidi, tutti gli altri fanno trick track con la Browning. Poi per non parlare della prima guerra mondiale, dove c'è molta fotografia ufficiale, ce n'è anche molta di ufficiosa, mai in realtà molto emersa. Dove sta la novità della guerra dei soldati Kodak del 36? Che questa è la prima fotografia, la prima guerra in cui i soldati fotografi vanno alla guerra avendo già nella testa un bagaglio di immagini viste e enorme. Rispetto al 1901 e anche agli anni della prima guerra mondiale, negli anni 30 le riviste, ci sono i rotocalchi, ci sono anche i quotidiani pubblicano fotografie di attualità, ma non solo, ci sono le cartoline, ci sono i manifesti della propaganda, ci sono le mostre, il fascismo ha fatto un uso strepitoso della fotografia nelle mostre di propaganda, ci sono i cinegiornali Luce, c'è una quantità, non è più un soldato ingenuo visualmente quello che va alla guerra in Etiopia, si porta dietro un immaginario che lo voglia o no, finisce nelle fotografie che fa. Di immaginari ce ne sono La cosa bella di questa mostra è, e purtroppo la cosa che rende speciale quella guerra, è che era un, già di per sé quell'avventura era una stratificazione di motivazioni, di suggestioni, di miti. Perché sì, era una guerra e quindi appunto uno si porta dietro tutte le foto di guerra che ha già visto sull'illustrazione italiana piuttosto che sui... Certo, non poteva vedere quello che stava facendo Robert Capa e gli altri più o meno negli stessi anni in Spagna, perché stavano rinnovando anche il linguaggio, quindi il linguaggio magari era un po' arretrato, ma di fotografie di guerra ne avevano viste molte. Sì, però era una guerra, ma era anche un'avventura coloniale, quindi lì dentro c'era un misto anche di... era spacciato intanto come una guerra facile, una passeggiata, quindi quasi un viaggio turistico armato. E quindi c'è la fotografia di viaggio, ci sono le immagini che venivano viste, le immagini esotiche, ci sono le immagini delle cartoline illustrate, ci sono le immagini antropologiche, perché già la fotografia aveva già dato grosse prove di catalogazione delle razze, delle cose, quindi quando si rifotografa le facce nere si ha in mente sia la fotografia antropologica che la propaganda, perché poi uno degli ingredienti per rendere gradevole e appetibile la spedizione ai soldati era anche quello che si trovava in termini di avventura erotica nell'Africa. Quindi c'erano insomma tutte questa stratificazione e le ritroviamo qui. Quindi c'è un concentrato di... in realtà quello che ci dicono, io non sono un esperto, un conoscitore della storia dell'avventura coloniale, quindi non so quanto di nuovo ci dicono queste fotografie sulla spedizione etiopica. Di sicuro ci dicono tantissimo sulla cultura dell'immagine degli anni 30, la cultura diffusa dell'immagine degli anni 30, sui miti, sull'organizzazione del consenso attraverso i miti, perché in fondo queste immagini, che lo vogliano o no, confluiscono come contributo volontario e spontaneo, perché poi tornano a casa, vengono visti negli ambiti familiari, eccetera, alla costruzione di un immaginario coloniale, che si affianca, contraddice, non lo so, adesso questo un po' forse lo contraddice, poi vediamo questo. Comunque che fa parte, insomma, sono le truppe di supporto a quella che, se non ricordo male, proprio Adolfo Migliene ha chiamato, con un'espressione felice, l'immagine coordinata, no? di un impero. Cioè un'immagine fatta di tanti media diversi, e che c'è anche questo contributo. C'è qualche cosa di più? Io qualcosa di diverso lo vedo. Voglio dire, insomma, quindi partecipano, per concludere, partecipano a una sorta di colonizzazione visuale. Cioè si va in Africa già in possesso di una visione di come dovrà essere questa l'Africa, di come ce l'immaginiamo, e quindi si tratta anche appunto di una colonizzazione in forma di immagine. C'è qualche cosa che sfugge ai cliché, che sfugge alla cultura? Io credo di sì. E purtroppo ci sono delle immagini che non avevano precedenti, che nessun fotografo poteva riprodurre sulla base delle immagini che aveva già visto. E sono purtroppo le immagini più crude che vediamo in queste... le immagini di linciaggio, le immagini di esecuzioni, le immagini di cadaveri, queste non ci stavano sui rotocalchi, non ci stavano sui manifesti della propaganda, non ci stavano sulle riviste di viaggio. Queste sono davvero il prodotto originale, specificamente, della fotografia amatoriale e privata. E sono il grande contributo, purtroppo, per la crudezza e la cosa, però sono il grande contributo di quel plus valore che hanno queste immagini rispetto, che non per dire che il resto non conta, ma per dire che senza quello probabilmente tutto l'insieme sarebbe un po' troppo squilibrato nell'ambito del prevedibile, no? Del preordinato dalla propaganda. Invece no, questa è una novità. E d'altra parte, e questo valeva allora e vale ancora adesso, perché se io vi chiedo quali sono le immagini che voi ricordate della guerra dell'Iraq, voi non mi direte le immagini dei fotografi embedded che hanno fatto soltanto dei Grand Marines in posa, mi direte le istantanee fatte da quei disgraziati dei secondini della prigione di Abu Ghraib. Quelle sono per noi le immagini della guerra in Iraq, e lo rimarranno. E anche quelle erano fotografie di soldati Kodak, adesso si chiamano forse soldati Pixel, non so, ma insomma in fondo non è cambiata la cosa.